Please take away my pain and fear. Try to sleep, but the flame keeps burning hotter. Take me to the holy water. The dirt below my feet saying my name. The dirt below my feet yelling my name. I'll try to prepare myself for this next chapter. Take me to the holy water. When they tie you down and tell you to stay a while. When they tie you down and tell you to stay a while.
Eccoci qua, benvenuti su Radio Bandiera Nera per la quotidiana rassegna stampa del Primato Nazionale. Io, come al solito, mi presento, sono Eugenio Palazzini e sono un giornalista del Primato Nazionale che, come tutti i giorni, dalle 13 alle 14 va in onda per questa rassegna stampa su Radio Bandiera Nera. Oggi ci sono venti di guerra, come avrete visto, a livello internazionale, perché la Corea del Nord ha fatto esplodere la sede diplomatica al confine con il Sud e sta minacciando di schierare l'esercito. In realtà è una notizia che è stata preceduta da un annuncio fatto pochi giorni fa, per l'esattezza due giorni fa, dalla sorella di Kim Jong-un, il leader nordcoreano, che aveva appunto minacciato di compiere azioni contro Seul, e sembrava proprio che fosse la sede diplomatica al confine con il Sud l'obiettivo da parte della Corea del Nord, perché secondo la sorella di Kim Jong-un era l'ora di rompere con le autorità sudcoreane, e appunto aveva avvisato: presto compieremo azioni, esercitando il potere conferitomi dal leader supremo del partito e dello Stato, detto al dipartimento responsabile dei rapporti con il nemico, di portare avanti la prossima azione con decisione. Il diritto di agire contro il nemico è stato dato allo Stato Maggiore del nostro esercito, aveva detto la sorella di Kim Jong-un due giorni fa. L'inutile ufficio di collegamento tra nord e sud nella città nordcoreana di Kaesong, vicino al confine, che presto potrebbe essere visto in macerie. Quindi aveva detto proprio esplicitamente che l'obiettivo della Corea del Nord sarebbe stato esattamente quello che lei definiva un inutile edificio, che appunto presto, un inutile ufficio, un inutile collegamento tra il nord e il sud, appunto, che presto sarebbe stato visto in macerie. Presto fatto, di fatto non è semplicemente stata la classica avvisaglia, il classico annuncio da parte della Corea del Nord, che poi roboante quanto si vuole, ma non è, in molti casi gli annunci della Corea del Nord poi non sono stati seguiti da fatti. In questo caso in realtà la Corea del Nord non ci ha pensato due volte, due giorni dopo ha fatto esattamente quanto aveva annunciato due giorni fa, senza mezzi termini, e di fondo questo ha innescato un'escalation di tensione nella penisola coreana, che certo non è mai stata tranquilla dal che le due Coree sono divise. Quindi dagli anni 50 la situazione è senz'altro sempre molto esplosiva. In questo caso però l'esplosione c'è stata gli animi potrebbero essere sempre più esacerbati nelle prossime ore. Cosa significa questo gesto, a prescindere da chiaramente la distruzione dell'edificio in questione e da una tensione che si fa sempre più alta in Corea, quindi sia in Corea del Nord che in Corea del Sud, soprattutto chiaramente al confine tra le due Coree, è difficile dirlo. Come mai Poi però la Corea del Nord ha deciso proprio adesso, in un momento apparentemente di stallo tra le due Coree, abbastanza relativamente tranquillo, senza che nei mesi scorsi vi fossero state particolari tensioni, particolari situazioni gravose. Come mai ha deciso proprio adesso di accendere questa ulteriormente questa tensione, di gettare ulteriormente benzina sul fuoco? È difficile dirlo perché è un po' imperscrutabile anche il pensiero che sta dietro poi alle mosse coreane. Sta di fatto che, come scrive Adolfo, anzi, scusate, Ludovica Colli sul primato nazionale di oggi, nel pezzo intitolato La Corea del Nord fa esplodere la sede diplomatica al confine con il sud e minaccia di schierare l'esercito, di fatto quello che è avvenuto oggi è che la Corea del Nord ha fatto esplodere l'ufficio di collocamento tra la Corea del Sud, con la Corea del Sud a Kaesong. Kaesong è nel territorio nordcoreano, ma vicino al confine, e stando a quanto riferito dal Ministero dell'Unificazione sudcoreano, citato dall'agenzia Yonhap, confermando le prime ipotesi di un'esplosione provocata intenzionalmente, precisando che la distruzione della struttura nei pressi della zona demilitarizzata che corre lungo il confine tra le due Coree si è verificata alle 14:49 ora locale. La sorella del leader nordcoreano, Kim Jong-un, la sorella si chiama Kim Jong-yong, la settimana scorsa aveva lasciato intendere di volere abbattere l'ufficio di collocamento intercoreano, come abbiamo detto poco fa. L'episodio è il culmine di giorni di tensione acute tra i governi della penisola dopo una fase avviata nel 2018, caratterizzata invece da dialogo e tentativi di negoziato, perché sì, se da qualche giorno ci sono tensioni e accuse reciproche tra Corea del Sud e Corea del Nord, è pur vero che ormai da 2 anni la situazione sembrava migliorata in termini di dialogo e tentativi di negoziato, e probabilmente questo episodio fa naufragare tutto un lungo dialogo avvenuto e una reciproca, possiamo dire fiducia perché è evidente che la fiducia manca da entrambe le parti, ma comunque reciproca intenzionalità, almeno dal punto di vista delle dichiarazioni, di cercare una distensione, cosa che in realtà questo episodio, ma anche appunto quanto avvenuto nei giorni scorsi in termini più diplomatici e di accuse vicendevoli, non faceva presagire nulla di buono, ma l'ufficio in questione, che è stato abbattuto dalla Corea del Nord, era stato aperto proprio per favorire la trattativa tra Pyongyang e Seoul. Dunque è un bel segnale, cioè, un bel segnale nel senso un segnale molto forte da parte della Corea del Nord, ovviamente negativo in termini di sviluppo di questo dialogo, perché di fondo abbatte un edificio che, pur essendo in territorio nordcoreano, quindi non c'è stata una invasione di territorio, non si è andati chiaramente ad abbattere un edificio in un altro stato sovrano, quindi da questo punto di vista non si è violata direttamente la sovranità territoriale della Corea del Sud, ma si è lanciato un messaggio forte, cioè la Corea del Nord ha voluto far capire senza troppo girarci intorno che non ha intenzione di proseguire in questo dialogo. Nei giorni scorsi Pyongyang aveva accusato Seoul di tentativi di destabilizzazione della regione anche attraverso la diffusione di materiale propagandistico lungo il confine, definendo la Corea del Sud un nemico. Sabato sera è arrivata la minaccia da parte della Corea del Nord, che ora si è concretizzata. Entro breve si assisterà ad una scena tragica riguardante l'inutile ufficio di collocamento tra nord e sud, ormai al collasso, a quanto appunto aveva dichiarato la sorella di Kim Jong-un, che in tutto questo si sta ricavando un ruolo di primo piano nelle gerarchie nordcoreane, perché di fatto sta in parte oscurando anche la leadership di Kim Jong-un, e prova ne è che questa azione bellica, se così la vogliamo definire, perché ripetiamo, è stato abbattuto sì un ufficio di collegamento tra le due Coree che è al confine tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, ma è comunque in territorio nordcoreano, quindi azione bellica più che altro è un modo di minacciare eventuali altre azioni belliche. È stata preceduta da una minaccia da parte della sorella, insolitamente, di Kim Jong-un, e non da parte direttamente del leader della Corea del Nord. Cosa significhi questo? È difficile dirlo, anche in questo caso si brancola un po' nel buio rispetto a un certo tipo di interpretazione che quando si tratta di Corea del Nord rischia sempre di finire, rischiamo sempre di prendere a bagli, rischiamo sempre di non centrare il punto perché è abbastanza appunto imperscrutabile la Corea del Nord. Certo è che si sono diffuse molte voci negli scorsi giorni, anzi negli ultimi mesi, soprattutto dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, rispetto al leader coreano che, come ricorderete, era sparito dalla scena per circa 40 giorni, non si era mai fatto vedere in pubblico, si vociferava che stesse male, addirittura si era diffusa la notizia su alcuni media americani e non solo che era addirittura morto. In realtà Kim Jong-un è vivo, probabilmente non è in ottimo stato di salute, c'è anche chi dice che in realtà si fa vedere il meno possibile perché è isolato e teme il contagio del coronavirus. Anche lì non ci sono chiaramente dati attendibili dalla Corea del Nord che ci possano dire con certezza com'è la situazione della diffusione dell'epidemia in Corea del Nord, perché obiettivamente, stando alla versione ufficiale, praticamente è immune la Corea del Nord dal virus. In realtà è abbastanza evidente che c'è una situazione anche non semplice in Corea del Nord, che non riesce a gestire così facilmente la diffusione del virus, e in qualche modo proprio in questa situazione complicata, durante un periodo di epidemia e di lockdown verificatosi anche in Corea del Nord, emerge questa figura della sorella di Kim Jong-un. Cosa voglia dire questo? Ecco, rappresenta sempre un punto interrogativo, perché è veramente indecifrabile quelle che sono le intenzioni delle gerarchie nordcoreane, e allo stesso tempo qual è la reale situazione di salute del leader nordcoreano Kim Jong-un, così come è altrettanto oscura la situazione rispetto alla diffusione del coronavirus all'interno della Corea del Nord. E è abbastanza sintomatico che si arrivi ad una reazione di questo tipo da parte di Pyongyang, perché sì, è vero, probabilmente ci sono state delle frizioni tra le due Coree, è pure probabile che la Corea del Sud abbia fatto delle operazioni propagandistiche in qualche modo per convincere i nordcoreani al solito della bontà del Sud e del cattivo regime del Nord. Tutto questo però rientra in un gioco delle parti che va avanti da decenni. Questo tipo di escalation che sia avvenuta precisamente adesso, ecco, non è chiaro realmente perché si è innescata questa miccia. Sta di fatto che la distruzione dell'edificio, dell'ufficio tra le due Coree, come spiegato da Ludovica Colli sul Primato Nazionale, fa il paio con l'annuncio da parte di Pyongyang di voler far entrare le proprie truppe nelle aree demilitarizzate come risposta alla propaganda di Seul. L'esercito popolare di Corea ha dichiarato che è allo studio un piano d'azione per far avanzare l'esercito di nuovo nelle zone che sono state demilitarizzate, base all'accordo Nord-Sud, di fare della prima linea una fortezza e innalzare ulteriormente la vigilanza militare contro il Sud, si legge in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa del regime di Kim Jong-un. L'agenzia di stampa è Korean Central News Agency, è un'agenzia stampa che non fa altro chiaramente che diffondere semplicemente le notizie ufficiali, ovvero comunicati del regime, azioni del regime e nient'altro. Quindi non si riesce a capire molto di più in realtà su questa situazione. C'è da dire che nel frattempo quello che sembrava il dialogo fruttuoso da parte di Donald Trump, non soltanto in termini di distensione tra Corea del Nord e Stati Uniti d'America, ma anche di distensione tra le due Coree, potrebbe essere banalmente naufragato con un gesto come quello di oggi, attuato direttamente dalla Corea del Nord, che evidentemente non ha tutta questa intenzione di arrivare a un procrastinato, cioè a un'attestazione di questo di questo dialogo, di questo confronto. Vuole evidentemente continuare a tenere alta la tensione, continuare a minacciare, continuare questo braccio di ferro che ormai appunto dura dagli anni 50 con la Corea del Sud. Se questo porterà a una vera e propria guerra, torniamo nel ribadire che è sempre molto difficile dirlo, noi abbiamo la sensazione che in realtà sia semplicemente un gesto, per quanto forte, per quanto significativo, anche in termini di cambio di rotta da parte di Pyongyang nei confronti della Corea del Sud. Crediamo che sia difficile che sul serio la Corea del Nord voglia arrivare a un vero e proprio conflitto bellico. Molto più probabilmente si tratta appunto di un braccio di ferro, un tentativo di spuntare qualcosa, qualche concessione, qualche magari finanziamento che gli era stato tagliato negli ultimi mesi. Stiamo a vedere come si evolverà questa storia. Stacchiamo un attimo, ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo per la rassegna stampa del primato nazionale su Radio Bandiera Nera. Ci ascoltiamo per l'occasione un pezzo che fa un po' ridere rispetto il titolo rispetto a quello di cui stavamo parlando, perché si intitola Good Thing di Paul Revere and the Raiders, che sono un gruppo degli anni 70 americano. Good Thing, quindi una buona cosa, di certo non è stata l'azione di oggi della Corea del Nord, ma stacchiamo così tanto per cercare di avere una visione ottimistica dei prossimi giorni, e quindi magari che si arrivi a una distensione reale tra le due Coree, perché altrimenti sarebbe un bel rischio per tutta l'Asia, ma in generale già la situazione è complicata a livello globale, anche chiaramente per l'Europa. Pensare che si possa innescare anche un conflitto da quelle parti potrebbe sicuramente peggiorare in generale la situazione. Ci ascoltiamo Good Thing di Paul Revere e torniamo per la rassegna stampa di Radio Bandiera, del primato nazionale su Radio Bandiera Nera. Restate connessi. Eccoci di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Vi abbiamo parlato dei venti di guerra in Corea del Nord, anzi tra le due Coree, tra Corea del Nord e Corea del Sud, dopo l'abbattimento da parte della Corea del Nord dell'ufficio di collegamento al confine tra le due Coree, un segnale abbastanza forte e, se vogliamo, anche inquietante, anche se, come abbiamo spiegato prima, molto probabilmente si tratta del solito braccio di ferro tra Corea del Nord e Corea del Sud, con la Corea del Nord che cerca di alzare la tensione, ma non si arriverà a una vera e propria guerra. L'altra notizia del giorno, per quanto riguarda chiaramente la stampa nazionale, e che chiaramente riportiamo sul Primato Nazionale, ne parliamo in diversi articoli, è chiaramente il caso Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è di fatto spaccato, sta subendo una crisi profonda che già era avviata da un bel po' di tempo, iniziata con il crollo da un punto di vista strettamente di consensi dopo le elezioni politiche del 2018, cui aveva raggiunto il massimo del consenso, ma progressivamente in questi 2 anni e qualche mese di governo, prima con la Lega Nord, poi con il PD, di fatto il Movimento 5 Stelle ha perso sempre più consenso elettorale, ha perso poi anche una sorta di leadership, quella di Di Maio. In questo momento è retta da un reggente, scusate l'allitterazione, ma di fatto adesso ci sono due ferite profonde all'interno del Movimento 5 Stelle, perché chiaramente è spaccato con Di Battista che sta chiedendo un congresso, perché evidentemente si sta candidando come leader del Movimento 5 Stelle, che in questo momento appunto non ha un leader vero e proprio, ha un cosiddetto reggente, come dicevamo, tale Vito Crimi, che molti di voi ricorderanno per un vecchio dialogo con Bersani qualche anno fa, ma poi per null'altro, di fondo manca totalmente di carisma, non ha propriamente le carte in regole per ricoprire la carica di capo politico, e l'altro caso che però agita le acque interne casa del Movimento 5 Stelle è sicuramente il caso tirato fuori dal quotidiano spagnolo ABC, che di fatto ha rivelato qualcosa che ancora non è affatto dimostrato, che potrebbe anche rivelarsi una incredibile bufala, una fake news, come già l'hanno definita i pentastellati, ma che è un dato di fatto, sta agitando le acque non solo in casa, tra l'altro, pentastellata, ma in generale nel governo, perché evidentemente mette in imbarazzo tutto il governo giallo fucsia, con il PD che tace tendenzialmente sulla questione, tranne qualche uscita come quella di Del Rio, anche piuttosto imbarazzante perché ha detto tutto e nulla, e in questo momento di fondo il Movimento 5 Stelle si ritrova ad affrontare due clamorosi problemi, clamorosi nel senso che gli sono spuntati, se vogliamo, da un tratto da pochi giorni. Il caso tirato fuori dal quotidiano spagnolo che ha sostenuto, continua a sostenere, che il Movimento 5 Stelle avrebbe intascato ben 3,5 milioni di dollari che l'allora ministro degli esteri del regime venezuelano di Chavez, Nicolas Maduro, attuale leader venezuelano, avrebbe fatto inviare al consolato di Caracas a Milano per finanziare il movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Ma l'altro binario, insomma, che si interseca nelle acque agitate dei grillini, che sono appunto alla ricerca di una leadership, è sicuramente il Alessandro Di Battista, che sta sgomitando per tornare in auge, quindi l'ex enfant prodige del Movimento 5 Stelle, che dal 2018 non è più parlamentare perché non si è ripresentato, ha deciso di viaggiare tra Guatemala e altri paesi del mondo, si ripropone, adesso prova a tornare in auge, e però ha subito un niet sia da parte di Beppe Grillo sia da parte di Di Maio. Quindi le due questioni sono: i 3 milioni che avrebbe il regime di Chavez gentilmente devoluto al Movimento 5 Stelle per portare avanti determinate battaglie, soprattutto anche un sostegno poi diretto al Venezuela, e la questione appunto della leadership con Alessandro Di Battista, che prova a chiedere in tutti i modi un congresso, quindi cerca di affermarsi come leader. Beppe Grillo gli ha gentilmente fatto sapere che non avrebbe accettato questa proposta da parte di Di Battista, e Di Battista ha replicato candidamente che se Beppe Grillo non intende di fatto appoggiarlo, insomma, comunque dargli la possibilità di fare questo congresso e di portare avanti le sue idee, Beppe Grillo, appunto, dice di Alessandro Di Battista: mi ha mandato a quel paese, se non siamo d'accordo, francamente amen. Quindi c'è una vera e propria spaccatura, rottura interna al Movimento 5 Stelle tra il fondatore Beppe Grillo, garante ex machina del Movimento 5 Stelle, e dall'altra Di Battista. Oggi, come spiegato da Adolfo Spezzaferro e nel pezzo del Primato Nazionale intitolato Movimento 5 Stelle spaccato anche Di Maio contro Di Battista, congresso non è priorità, di fatto Di Maio si allinea a Beppe Grillo e prende le distanze formalmente da Di Battista. Ma come scrive Adolfo Spezzaferro nel pezzo pubblicato oggi sul Primato Nazionale, con le dichiarazioni di Di Maio, il Movimento 5 Stelle è nel caos e continuano a volare gli stracci dopo che Alessandro Di Battista, forse fuori tempo massimo, ha chiesto un congresso per indicare un nuovo leader. Prima è stato deriso da Beppe Grillo, che lo ha trattato come uno che pensa ancora al movimento che fu quando ormai è diventato né più né meno un partito di potere, compromesso in tutto e per tutto con il PD pur di restare al governo. Dibba non molla e spera quantomeno di arrivare alla conta e vedere quanti sono con lui. Ma appunto, dopo che Beppe Grillo, fondatore garante, ha di fatto respinto la proposta di Battista, anche Luigi Di Maio, in linea appunto con Beppe Grillo, ha detto no al congresso proposto da Di Battista. A questo punto di fatto si fa sempre più strada, come scrive Adolfo Spezzaferro, il rischio di una scissione, perché tra i 5 Stelle ci sono ancora sostenitori di quel movimento a cui si richiama Di Battista. Ecco perché, secondo uno scenario di Repubblica, i vertici grillini intendono arrivare a una guida collegiale, supportati dal fondatore e garante, quindi Beppe Grillo, magari attraverso un direttorio che scongiuri la scissione fino agli stati generali per fare un restyling del Movimento 5 Stelle. Dibba però non intende andare fino in fondo, anche perché se alza l'asticella è perché sa di non essere solo. Di Maio nel frattempo risponde: no, al congresso non è la priorità per l'Italia. Fa anche un po' ridere, perché dire che non è la priorità per l'Italia un congresso del Movimento 5 Stelle è abbastanza scontato, probabilmente non frega nulla a nessuno, di sicuro non interessa tanto l'Italia quanto dovrebbe interessare il suo movimento, che evidentemente in questo momento è spaccato. Ma Di Maio risponde: mai come in questo momento di crisi serve essere uniti e non divisi. Non c'è da schierarsi da una parte o dall'altra, ha dichiarato il ministro degli esteri riguardo allo scontro di Dibba Beppe Grillo. Se restiamo uniti questo paese cambia, sento sia Grillo che Di Battista continuamente siamo dalla stessa parte, cioè quella del movimento e del paese. Riconosco a tutti, e in particolare a loro due, che hanno solo e soltanto energie positive da dedicare al progetto e agli italiani. Se posso dare una mano, fa presente Di Maio, a permettere che differenze di vedute possano andare nella stessa direzione, nell'ottica di collaborazione, della piena fiducia di chi guida al movimento, io ci sono. Anche qui chiaramente è una presa di posizione da parte di Di Maio piuttosto grottesca, perché è evidente che c'è una spaccatura e una divisione tra l'idea di Movimento 5 Stelle che ha Di Battista e l'idea di Movimento 5 Stelle che ha in questo momento Beppe Grillo. Quindi È evidente che non è che sono semplicemente differenze, ma si rischia una vera e propria scissione con Di Maio che nel non prendere posizioni ufficialmente di fatto respinge il Congresso, quindi prende le posizioni di Beppe Grillo. Di Maio chiarisce che Conte è una persona determinata e ha dimostrato di poter amministrare bene quel ruolo così importante. È stato proposto dal Movimento 5 Stelle se desse una mano al Movimento, io sarei contento, ovviamente nel rispetto del suo ruolo. Qui interviene Di Maio, come spiega Adolfo Spezzaferro, nel caso di una possibile candidatura di Giuseppe Conte a leader del Movimento 5 Stelle. Ma anche sul ruolo di Conte, Di Maio è assolutamente in linea con Grillo. Il mio futuro. Perché per adesso il diretto interessato resta molto vago. Il mio futuro, se tornerò a fare l'avvocato, sarò soddisfatto, infatti ha dichiarato Conte. Quanto questo sia vero è tutto da vedere. Intanto c'è, ripetiamo, da una parte Alessandro Di Battista che sgomita per fare un congresso del Movimento 5 Stelle e di fondo, nonostante non lo dica esplicitamente, di affermarsi a leader del Movimento 5 Stelle, dalla parte ci sono Beppe Grillo e Di Maio che respingono questa ipotesi di congresso e dunque di un'eventuale leadership da parte ricoperta di Battista. C'è evidentemente una manovra probabilmente, più che evidentemente, una manovra per portare poi Conte ad essere il prossimo leader capo politico del Movimento 5 Stelle. Almeno queste sembrerebbero le intenzioni. Tant'è che lo stesso Di Battista, alla domanda cosa ne pensa di Conte, eventuale candidato, eventuale leader del Movimento 5 Stelle, ha tagliato corto Di Battista dicendo, come scrive Adolfo Spezzaferro, qualora volesse fare il capo si dovrebbe iscrivere al Movimento 5 Stelle. Ma appunto, sempre come specificato da Adolfo Spezzaferro nel pezzo in questione del primato nazionale, per il Movimento 5 Stelle sono giorni terribili perché oltre alla vicenda del presunto finanziamento occulto di Chavez a Casaleggio Senior, tutto da verificare, ma su cui 5 Stelle devono riferire in Parlamento, si avvicina sempre più il re de rationem sul MES DIBA e i suoi restano assolutamente contrari a cadere nella trappola UE, ma il congresso del Movimento non vuole perdere la poltrona. Staremo a vedere nel frattempo il Movimento 5 Stelle è sempre più diviso e in crisi. Ci ascoltiamo per staccare un attimo e poi tornare per la rassegna stampa del Primato Nazionale in diretta su Radio Bandiera Nera, un pezzo di David Bowie che appunto si intitola Starman, giusto per evocare un uomo stellato in qualche modo, l'uomo delle stelle, Starman, David Bowie. Eccoci di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale, che vi ricordo tutti i giorni dalle 13 alle 14 va in onda su questa splendida radio. L'altra questione cardine, vi abbiamo parlato chiaramente degli eventi di guerra in Corea del Nord, delle acque agitate in casa del Movimento 5 Stelle che rischia una vera e propria scissione. L'altra questione chiaramente molto all'ordine del giorno è quella delle statue che vengono abbattute non soltanto negli Stati Uniti d'America, ma si tenta di vandalizzarle, anzi, si vandalizzano, si prendono di mira anche in Europa, e a prenderle di mira sono i Black Lives Matter, o almeno una parte chiaramente di questo movimento che si sta scagliando contro le statue nel nome dell'antirazzismo. Statue di personaggi vari, si va da Churchill a Giulio Cesare, fino a padri fondatori degli Stati Uniti d'America come Jefferson, fino chiaramente per arrivare a Colombo, Cristoforo Colombo, navigatore e esploratore che scoprì l'America, anche lui preso di mira dai Black Lives Matter. Tutti questi personaggi storici e giornalisti importanti come Indro Montanelli del secolo scorso in Italia sono presi di mira perché accusati a vario titolo di schiavismo, razzismo e quant'altro, sempre appunto l'accusa da parte di questi Black Lives Matter è quella di non di essere dei pessimi esempi del passato. Questi personaggi sarebbero secondo loro dei pessimi esempi del passato, fin anche Giulio Cesare, perché non erano fortemente razzisti, schiavisti, discriminavano le altre neri e in generale persone appunto di altre etnie. Ora, chiaramente, posto che c'è un'ignoranza di fondo da parte di questi villani iconoclasti che si scagliano contro le statue, e posto che ovviamente certi manifestanti evidentemente non rilevano altri problemi nella società e sono alle prese soltanto con l'abbattimento delle statue, perché secondo loro con tutta evidenza è l'unico gesto da fare in questo momento, come se fosse sul serio portatore di chissà quale scatto di civiltà e non viceversa. Nel nome di tutto questo, di fatto, però, nel nome dell'antirazzismo si può tutto. Pensate, se al posto di antirazzisti ci fossero ben altre persone a abbattere statue di altri personaggi, cosa succederebbe a livello non solo di riprovazione mediatica, ma anche di conseguenze legali nei confronti appunto di chi, basandosi su altri presupposti, abbatte statue. Tutto questo chiaramente sarebbe stigmatizzato in maniera molto più pesante da parte dei media, e avrebbe delle conseguenze ben maggiori da un punto di vista legale. Posto questo, e posto appunto l'imbecillità di chi tenta oggi di abbattere statue, o di chi proprio le abbatte, perché in alcuni casi queste distruzioni sono proprio avvenute, come giustamente, e qui vado a leggervi un pezzo di Adriano Scianca, del nostro direttore sul Primato Nazionale di ieri, ma ovviamente sempre attuale, che c'entra da un punto di vista completamente diverso rispetto agli ultra del decoro, i gendarmi del decoro, come gli definisce Adriano Scianca, e chiaramente anche opposto rispetto ai Black Lives Matter e a coloro che abbattono le statue, anche un senso diverso, profondo di questa nuova furia iconoclasta. Perché, come scrive Adriano Scianca sul Primato Nazionale, c'è una necessità di nuove forme di riconoscimento. conquista, non si può semplicemente ergersi a gendarmi del decoro per combattere questa deriva iconoclasta. Sfortunatamente l'area che tira a destra è più improntata all'indignazione borghese e alla rivendicata funzione di gendarmi del decoro urbano, scrive Adriano Scianco. Un atteggiamento doppiamente difensivo, innanzitutto come difesa dei monumenti in quanto tali, poi come identificazione con i simboli presi di mira, quali essi siano. L'attacco prima verbale e poi materiale alla statua di Indro Montanelli a Milano ha già causato una insopportabile ondata di montanellismo di ritorno, e c'è da giurare che a breve si irrigano roccaforti anche a difesa di Winston Churchill. Infatti gli anticorpi anti-inglesi da destra, anche estrema, è da tempo immunodepressa, scrive Adriano Scianca. In piano 2020 dobbiamo quindi riscoprirci difensori dell'ordine pubblico e dell'intera storia dell'Occidente, not in my name, scrive sempre Scianca. Sia chiaro, ovviamente, la pretesa di istituire processi di piazza alla storia decretando cose da censurare in quanto razzista e patriarcale, praticamente tutto, è ovviamente animata da un fanatismo che rasenta l'idiozia, anche perché, come ho cercato di spiegare, la messa in stato d'accusa non ha motivi per fermarsi a qualche generale sudista, ma finirà necessariamente per estendersi a tutto il nostro passato, finirà necessariamente cioè per voler bruciare il Colosseo, intendendo l'anfiteatro Flavio come sinedoche dell'intera storia europea. Sta di fatto che una cosa simile è già avvenuta, se vogliamo, in Belgio, dove è stata vandalizzata la statua di Giulio Cesare, come avrete letto e abbiamo anche riportato sul Primato Nazionale. Ora, l'attacco ai simboli dell'Occidente da parte di attivisti antifascisti e antirazzisti pone non tanto il problema della cancellazione di determinati simboli, quanto piuttosto la risignificazione dello spazio urbano, per esprimerci nel gergo involuto di quegli stessi ambienti, ovvero, dice Scianca, una differente contestualizzazione in grado di cambiare la percezione collettiva di un dato monumento. Dal punto di vista del nostro direttore, quindi, c'è una necessità di nuove forme di riconquista, e lo scrive dettagliatamente, ovvero che si condivide o meno l'accusa nei confronti di Montanelli, ad esempio, non la si può comunque già più rimuovere, perché come si reagisce a questa operazione, se davvero vogliamo essere, per dirla con Mario Carri, arditi e non gendarmi? Ovviamente con una risignificazione di tutt'altro senso. La parabola dell'occupazione non conformi è stata esattamente questo. Nel centro di Roma è spuntato dal nulla, dove prima c'erano finestre rotte e portoni sbarrati, un palazzo dedicato a Ezra Pound, che ha obbligato l'Italia per più di un decennio a prendere posizioni su tutta una serie di cose, dal fascismo alla figura stessa di Ezra Pound, su un terreno per una volta non scelto dagli altri. Quindi, se parliamo al passato di questa operazione, non è tanto per le vicende del presunto sgombero chiaramente imminente del palazzo di via Napoleone III, o perché esso abbia dismesso la propria vocazione provocatrice, ma per il fatto che più in generale le occupazioni sono uno strumento di lotta che andrà scomparendo, in quanto poco armonico con la società dell'indignato virtuale. La capacità di trovare nuove forme di riconquista, noi che non abbiamo il tabù del gergo marziale e che non ci masturbiamo con la semiotica, possiamo anche chiamarla così anziché significazione, è però vitale al fine di impostare una vera battaglia politica che non si riduca alla caciara qualunquista, o anche solo per evitare di diventare sentinelle dei giardinetti e ultra della borghesia conservatrice, perché in questo momento c'è in atto una sorta di scontro epocale, chiaramente, passatemi il termine epocale perché volendo fa ridere, però uno scontro in atto tra gli iconoclasti distruttori di statue e le sentinelle dei giardinetti, come le definisce Adriano Scianca, cioè coloro che semplicemente per qualunquismo e conservatorismo in realtà si ergono semplicemente ai difensori di queste statue senza però lanciare un messaggio diverso e quindi trovare nuove forme di riconquista. Cioè è spuntata la mera difesa di queste statue se non si traccia un percorso nuovo, anche se vogliamo in qualche modo ardito. Se ci limitiamo dunque alla difesa strenua di queste statue, siamo destinati in qualche modo a soccombere di fronte a chi lancia comunque un messaggio sicuramente più forte, per quanto barbaro, ma comunque forte. Quindi la risposta non può essere semplicemente arroccarsi nella difesa, ma rilanciare con altre forme di conquista. Nel frattempo c'è stata una puntata di Quarta Repubblica, con ospite ieri il nostro amatissimo Cristian Raimo, che si è dato una performance abbastanza ridicola e grottesca, tirando fuori ospite da Nicola Porro, appunto su Quarta Repubblica, su Rete 4, delle perle piuttosto incredibili, che vengono giustamente stigmatizzate su un altro pezzo del primato nazionale a firma Valerio Benedetti, e titolato "Ma quale suprematismo bianco? Spieghiamo a Raimo cos'è davvero l'autorazzismo". E scrive Valerio Benedetti: "La forma non è orpello esteriore, ma sostanza e contenuto. Ecco perché la performance ieri di Cristian Raimo a Quarta Repubblica è la traduzione simbolica di un pensiero arrogante e al contempo miserabile. Raimo, infatti, con il suo aspetto trasandato e la sua parlata che ricorda il Ruggero Verdoniano di Un Sacco Bello, ha voluto fare il situazionista che rompe gli schemi per far passare un suo messaggio provocatorio. Queste intenzioni, peccato solo che abbia fatto una figura assai grama". Tra l'altro, lo stesso Nicola Porro ha fatto notare a Cristian Raimo che appunto il suo modo di parlare e di porsi somigliava moltissimo a quello di Ruggero in Un Sacco Bello, il personaggio appunto Ruggero Verdoniano. Che ha detto Cristian Raimo allora? Se uno si rivede la trasmissione di ieri, scrive Valerio Benedetti, Raimo non ha detto assolutamente nulla, ha accusato Porro di non saper fare giornalismo serio, si è lamentato che non fosse stato invitato un nero a parlare, cosa peraltro anche un po' razzista, ha mostrato i suoi cartelli scritti con l'uniposca a mo' di pappappanero, e infine si è ritirato in buon ordine senza troppi rimpianti, lasciando al suo posto un cartoncino rancoroso. Non abbiamo notato la differenza, non è del vero Raimo, un discorso ha tentato di abbozzarlo. L'autorazzismo, ha dichiarato, è un'idea che fa parte di una concezione suprematista bianca. Il tutto si è esaurito in questa frase apodittica senza ulteriori spiegazioni. Dovessimo azzardare un'esegesi, potremmo supporre che l'intellettuale di punta, decente sociale, abbia voluto dire che il concetto di autorazzismo sarebbe la foglia di fico che i bianchi indossano per non fare i conti con il proprio passato da colonialisti e sfruttatori. Ma è davvero così? Ovviamente no. Vediamo perché. L'odio di sé della propria casa, scrive Valerio Benedetti, per ora sorvoliamo su un'interpretazione storica unilaterale, talvolta fantoziana, che ci forniscono i post-colonial studies, i quali accusano tutti i popoli bianchi di ogni sopruso e misfatto. In realtà il termine autorazzismo è una sorta di trasposizione nostrana del white guilt americano, nel senso di colpa bianco, per intendersi. In proposito, lo storico Eugenio Capozzi, nel suo ottimo libro politicamente corretto Storia di un'ideologia, parla di autofobia, mentre il compianto Roger Scruton la chiama invece oicofobia, cioè l'odio per la propria casa, per la propria cultura d'origine. Si tratta di quel senso di colpa indotto da elite globaliste su cui si fonda una condanna sommaria di un'intera civiltà. Non ha importanza quali siano le tue azioni e la tua storia, perché in quanto bianco sei colpevole e oppressore per natura, e in virtù di questo peccato originale sei destinato alla dannazione eterna e alla perpetua espiazione di una colpa di fatto irredimibile. La religione antirazzista di Raimo, il succo dell'ideologia portata avanti dai Black Lives Matter e sostenuta a spada tratta da Raimo, un'ideologia, come si può vedere, che altro non è se non una teologia a carattere messianico, il cui bene le razze oppresse dovranno infine trionfare sul male, la razza bianca, per dar vita alla cosmopoli terrena e al meticciato universale, meticciato che in quanto tale è anche la negazione radicale di tutte le differenze, di quella diversità altrimenti tanto osannata dai gendarmi del globalismo autorazzista. Ma le religioni, si sa, non devono essere né logiche né coerenti, proprio perché vivono di dogmi indiscutibili e misteri della fede. Insomma, chi condanna l'autorazzismo, scrive Valerio Benedetti, non sta rivendicando alcuna superiorità della razza bianca rispetto alle altre, ovviamente, sta solo difendendo la propria casa, oikos, da chi vuole entrarci per bruciare le foto di famiglia. E poco importa che il nonno e il trisavolo non fossero stinchi di sangue. La casa è sua, e se la casa se è tua, si difende e basta. Non si lascia il portone aperto al ladro che ruba solo perché ha avuto un'infanzia infelice. Per farla breve, caro Raimo, chi parla di autorazzismo non lo fa agitando la grottesca bandiera del white power e mettendosi in testa il cappuccio dei Ku Klux Klan. Sta solo dicendo in totale leggerezza: it's okay to be white, essere bianchi per noi non è un problema. Il vero problema, semmai, sono le vostre ossessioni e turbe psichiche che vi portano ad amare l'altro, quasi sempre lontano e astratto, solo perché non siete più capaci di amare il prossimo e pertanto non sapete amare affatto, scrive Valerio Benedetti. Quindi, riportando chiaramente la chiesa al centro del villaggio, si direbbe, nel senso che quindi le affermazioni di Raim sono del tutto deliranti. Abbiamo di fatto spiegato con questo splendido pezzo di Valerio Benedetti sul primato razziale, che vi invito a leggere per intero, ma quale suprematismo bianco, spieghiamo a Raim cos'è davvero l'autorazzismo, spiegato appunto a Raim, ma non soltanto a lui, diciamo a tutti i Black Lives Matter, cosa significa davvero avere un'identità, credere tranquillamente che non sia affatto un problema e non avere sensi di colpa a riguardo, e per questo non essere poi automaticamente considerati, in maniera tra l'altro alquanto goffa e stupida, dei razzisti o peggio ancora dei suprematisti bianchi, soltanto perché siamo orgogliosi di quello che siamo, senza doverci sentire in colpa come vorrebbero lor signori. Stacchiamo un attimo, torniamo poi per il rush finale del primato nazionale su Radio Bandiera Nera, la rassegna stampa del primato nazionale su Radio Bandiera Nera, e per staccare un attimo e stare appunto sul tema dell'importanza della propria identità, della propria storia, senza appunto dovercene affatto vergognare, ci ascoltiamo Es por tu nación, che è un pezzo dei Division 250, che sono un gruppo spagnolo famoso per in un certo ambiente, e che di fatto dice un po' tutto rispetto all'identità e l'orgoglio di appartenere a una nazione e a una storia. Es por tu nación de Division 250, restate connessi per il rush finale del primato nazionale.
Sangre, nuestro orgullo, nuestro honor.
Eccoci di nuovo in diretta per il rush finale della rassegna stampa del primato nazionale su Radio Bandiera Nera. Manca davvero poco alla chiusura della nostra quotidiana rassegna stampa, quindi vi faccio notare l'ultimo pezzo pubblicato oggi sul primato nazionale, non l'ultimo pezzo in ordine cronologico, ma quello che appunto vi volevo segnalare su questa rassegna stampa, che sempre per stare sul tema dell'abbattimento delle statue e in generale di questa furia iconoclasta che si sta un po' diffondendo in Occidente a causa della foga dei Black Lives Matter di cancellare la nostra storia in qualche modo, è sintomatico quanto successo in Francia, cioè una vera e propria guerra tra ceceni e magrebini, cioè in centinaia si sono massacrati con lame e Kalashnikov, e è una cosa abbastanza inquietante, ma nello stesso tempo che, come sottolineato nel pezzo in questione, intitolato In Francia guerra tra ceceni e magrebini, in centinaia si massacrano con lame e AK-47, con tanto di video pubblicato sul primato nazionale, il pezzo di Cristina Gauri, si sottolinea, mentre tutto il mondo è impegnato ad accusare l'uomo bianco di razzismo e atrocità commesse contro neri e immigrati, in Francia i suddetti immigrati si scannano tra di loro, mettendo a ferro e fuoco proprio quelle città in cui l'uomo bianco li ha accolti. Cosa è successo? È successo che ieri è stata la quarta serata di scontri sanguinosi tra diverse etnie per le strade di Dijon. Protagonisti sono un gruppo di giovani ceceni, arrivati anche da altre città della Francia per vendicarsi del pestaggio subito da un sedicenne ceceno avvenuto lo scorso 10 giugno. Secondo quanto riportato dalle Figaro, l'adolescente avrebbe aiutato degli amici di origine balcanica a difendersi contro un gruppo di spacciatori magrebini e questi, per risposta, l'avrebbero massacrato di botte. La locale comunità cecena ha dichiarato guerra ai nordafricani. Da 4 giorni 150 uomini armati di coltelli, mazze da baseball e altre armi battono la città con l'approvazione di non pochi residenti, secondo quanto riporta il sito News 24 France, per punire uno per uno gli spacciatori che si sono a loro volta organizzati con pistole AK-47. Tutto è iniziato con l'attacco a un bar shisha venerdì sera. Bar shisha, appunto, le pipe ad acqua tipiche del Nord Africa e del Medio Oriente. In seguito, la polizia ha disperso la folla usando gas lacrimogeni. Secondo quanto riferito, 10 persone sono rimaste ferite nelle violenze. Ma non solo, gli scontri sono proseguiti per tutto il fine settimana. Nella giornata di domenica, su social network è apparso il video di un'auto che piomba a tutta velocità davanti a un gruppo di ceceni prima di rovesciarsi rovinosamente. Armata di tubi e altri oggetti, la folla si è precipitata verso l'automobile danneggiata. I media locali riferiscono che l'autista è rimasto gravemente ferito e è tuttora ricoverato in ospedale. Diverse voci non confermate sostengono che l'auto fosse guidata da un membro di una banda rivale. Insomma, i disordini, secondo quanto riportato dal sito France 3, si sono propagati anche a Nizza, dove è scoppiata una sparatoria intorno alle 23 di domenica sera nel quartiere Liseron, situato nella zona est della città. Il bilancio è di 3 feriti, di cui uno gravissimo. A dichiararlo è stato direttamente il pubblico ministero di Nizza. Si sarebbe trattato di un tutti contro tutti fra membri della comunità cecena, magrebina e capoverdiana in un contesto di traffico di droga. Una rissa che sarebbe iniziata su internet a seguito di un appello nazionale lanciato all'interno della comunità cecena per vendicare il sedicenne picchiato. Insomma, il sogno petaloso del multiculturalismo e della convivenza pacifica tra etnie è servito, scrive Cristina Gauri, è quello che sta avvenendo in queste ore in Francia. Chiudiamo la rassegna stampa del quotidiano nazionale con un pezzo che un po' evoca questo genere di scontri, ma non soltanto, ovviamente. È un pezzo di un gruppo inglese degli anni Ottanta, loro sono i Cox Parham, e il titolo di questo splendido pezzo di Cox Parham è Riot Squad. Ci ascoltiamo il pezzo, restate connessi su Radio Bandiera Nera perché la rassegna stampa del primato nazionale per oggi termina qua, prosegue però Radio Bandiera Nera con le altre trasmissioni della giornata. Vi diamo appuntamento per la rassegna stampa del primato nazionale domani dalle 13 alle 14 come tutti i giorni e vi lasciamo con Riot Squad dei Cox Parham. Thank you.